Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come è contenuta in Esodo, il capitolo 15. Prima abbiamo letto del canto trionfale di Israele. Vogliamo leggere della prima parte del loro viaggio verso la terra promessa, fase obbligatoria nel loro percorso verso ciò che Dio aveva preparato per loro. Leggiamo dal capitolo 15 di Esodo, dal versetto 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara, perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè, dicendo: «Che beremo?» Egli, Mosè, gridò al Signore. E il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: «Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, l'Eterno, Yahweh, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce». Poi giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Il Mar Rosso è simbolico della salvezza, parla della nuova nascita nostra, parla della nostra conversione a Dio. Il popolo di Israele era stato schiavo in Egitto per 400 anni. Erano entrati nella gioia per trovare l'abbondanza, però l'Egitto è sempre un luogo di morte, un luogo di schiavitù. Sono arrivati come popolo a conoscere uno forse dei primi genocidi della storia dell'uomo, perché ogni figlio maschio veniva ucciso appena nato, appena che si vedeva che era un maschio che poteva portare avanti un popolo anche a livello politico, sociale, veniva ucciso. E sappiamo tutti come Mosè è scampato alla morte ed è stato adottato per miracolo dalla figlia del Faraone. Di allora è diventato il Mosè che conosciamo noi. Questa era la situazione. Oggi si parla di paga sindacale. Lì non esisteva. Facevano quello che veniva detto loro e dovevano anche stare zitti. Guai a protestare. Aumentavano il carico di lavoro e la situazione per loro non cambiava per niente. Casomai, se non consegnavano i quantitativi previsti dagli egiziani, c'erano guai. Gloria a Dio, da questa schiavitù hanno avuto una grande liberazione per la potenza del Signore. Traversano il Mar Rosso, vedono sconfitti gli eserciti di quella superpotenza di allora e sono liberi. È solo che da lì dovevano partire verso la terra promessa. perché la salvezza non è tutto. Qualcuno si accontenta della salvezza. Però, paragonando questa situazione a ciò che vediamo in questo brano delle Scritture, chi si accontenta della salvezza si accontenta del deserto. Non ho tempo, non è il caso neanche di spiegare cos'è il deserto. Se si chiama deserto è per un motivo. Noi dobbiamo andare oltre, verso la pienezza che Dio ha preparato per noi. Dopo la salvezza c'è la terra promessa. Ed è richiesto un certo percorso, è obbligatorio percorrere una certa via che il Signore ci prepara. Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Si dice, nessuno nasce imparato. Dovevano imparare tante cose. Dovevano imparare soprattutto che non erano un popolo come potrebbe essere qualsiasi altro popolo. La loro identità, che hanno trovato uscendo dall'Egitto, la loro identità l'hanno trovato sotto la guida, certamente di Mosè, ma la loro identità l'hanno trovato soprattutto come il popolo di cui Dio aveva cura. Dio, per grazia, ha suscitato questo grande uomo, Mosè. Ha fatto opere, miracoli, prodigi, le piaghe d'Egitto sono fra le cose più importanti. Dio si è rivelato a loro perché il popolo non fosse un popolo qualsiasi, ma il popolo di Dio. Ed il percorso che facciamo sta proprio qui, che noi dobbiamo scoprire che Dio è davvero il nostro Dio. Dobbiamo vivere in modo che Dio faccia parte della nostra esistenza. Tutta la nostra persona deve essere nascosta nella persona di Dio. Dio è capofamiglia, che non significa che si dice una preghierina prima di mangiare e poi ognuno fa quello che vuole. Non abbiamo un Dio dove si va in chiesa per qualche minuto per poi andare via dicendo ho fatto il mio dovere fino a domenica prossima, adesso faccio quello che voglio. Dio non vuole essere un'immagine, non vuole essere limitato. Dio vuole camminare con noi, essere capofamiglia, nel senso che si siede a tavola con noi e discute anche delle cose nostre, decidiamo le cose, sapendo che c'è anche Lui. Abbiamo sentito anche di situazioni difficili, anche finanziariamente, in questa crisi, in questo periodo di crisi. Avere un figlio che guadagna, che porta i soldi in casa, oh, fa una differenza, avere uno stipendio in più, com'è che cambia? Oh, è come il tenore di vita. Così, ma ancora di più, la presenza di Dio in una casa deve cambiare radicalmente la qualità di vita che conosciamo, anche in famiglia, come sul lavoro, a scuola, noi come persone. Possiamo conoscere, dobbiamo conoscere una qualità di vita nuova, perché Dio è con noi, si è legato a noi. Prima che noi ci legassimo a Lui, Lui si è legato a noi e vuole svolgere un ruolo attivo in mezzo a noi. In poche parole, se lo invochiamo come padre, è perché vuole fare veramente il padre. Invece lo mettiamo a volte come comparsa nella nostra vita. Ed è per questo che si sono trovati in questa situazione, non trovarono l'acqua cose che il Signore permette qualche volta, proprio perché impariamo delle cose, perché dovevano ragionare, quella cosa fondamentale per la vita cristiana, dovevano ragionare. Qualcuno ha detto, non abbiamo tempo per vedere quello che hanno detto, qualcuno ha detto più avanti anche, torniamo in Egitto, ecco la soluzione. Torniamo ad essere schiavi in Egitto, che lì si stava meglio piuttosto che morire nel deserto. Qualcuno avrà detto, ma moriamo nel deserto. Non voglio tornare lì, meglio morire qui, almeno siamo liberi. Anche questo è un discorso che alcuni hanno fatto. Israele, qualche migliaio di anni più tardi, ha fatto questa scelta, moriamo qua. Alcuni mormorarono quella piaga che purtroppo esiste anche nella Chiesa di oggi, che anche come pastore vi dico che qualche volta ho paura che certe persone si incontrano perché dico, ma cosa diranno? Non importa quello che dicono degli altri, ma cosa succede anche a loro mentre danno spazio ai mormori? Sono loro che muoiono, parlano male di altri, ma chi subisce questo male è chi mormora, perché si abbandona dai metodi scelti dal Signore, soffoca lo spirito. Il mormorio non è mai la soluzione che Dio propone, piuttosto il nemico delle anime nostre che smuove lo scontento in mezzo al popolo. Che beremo? Il versetto 25 però indica ciò che dovevano fare. Egli, Mosè, gridò al Signore. Ma è una soluzione, manca acqua e tu ti metti a pregare. La preghiera non serve a niente. Ti metti a digiunare, ma cosa cambierà? Il tuo digiuno non cambia niente. Hai fede, hai poca fede, hai tanta fede, ma la tua fede in questa situazione non serve a niente. E sapete che chi dice che la preghiera non serve a niente ha ragione. Il digiuno, chi dice che non serve, ha ragione. E l'avere fede non ha senso. L'unica cosa che ci salva è Dio. La mia preghiera in sé non serve a niente. La mia fede, se non è posta in Dio, la mia preghiera, se non è un dialogo vivo con Dio, un ragionare con Dio, non serve a niente. In questo senso la preghiera non serve. Dire 10 preghiere, 100 preghiere, come ho sentito ultimamente, uno ha ripetuto la stessa preghiera 150 volte. Ah, bravo, non serve a niente. Quello che serve è che il popolo, è che tu stai davanti a Dio e gridi a Dio. Coinvolgi Dio nella cosa, che spieghi le cose. Dio sa già, fai bene esporre la situazione davanti a Dio, anche per avere un base per il ragionamento, per avviare il dialogo. Perché Dio sarà sempre fedele. Dio non può non essere fedele, perché non può andare contro se stesso. Mosè gridò al Signore. È bello, è uno dei versetti più, cioè una frase molto breve. Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Anche questo qui, un legno. Se fosse stato un bicchiere di acqua, se fosse stata una bottiglia d'acqua minerale, un acquedotto costruito non si sa da chi che arrivava lì. Ah, questo sì, che Signore grazie. Un legno. Oh, cosa fai con un legno quando hai sete? Non serve a niente. Non serve il legno, ma sapete cos'è che serve? Credere, credere in Dio, credere alla parola di Dio e accettare che se Dio parla, confonderà l'intelligenza umana. Perché anch'io ho detto, ma cosa serve un legno? Però il credere in questo caso possiamo riassumere con la parola ubbidienza. Fai come ti dico io. Ed è questo che dovevano imparare. Quello che dobbiamo imparare a fare è che la nostra intelligenza arriva fino a un certo punto, ma con Dio presente c'è sempre questa questa regola che la pazzia di Dio è meglio della nostra intelligenza. Se Dio dice una cosa che tu non capisci, è perché tu non sei Dio, è perché l'intelligenza, già non gioco più a scacchi con mio figlio che mi batte sempre, ecco i limiti della mia intelligenza. Gioco con mia moglie, che vinco quasi sempre con lei. L'intelligenza no, l'intelligenza di Dio supera ogni altra cosa. E se noi come popolo, noi come credenti, noi come singolo credenti in Dio, arriviamo in questo luogo di ubbidienza alla sua parola, diremo: Signore, non capisco, ma la tua parola farò quello che dici. Ubbidirò. E dovevano imparare a dare questo spazio al Signore. Così esorto anche voi, date questi spazi al Signore. Abbiamo già sentito più volte, rivolgetevi alla parola. Non siamo un popolo che legge la parola di domenica. Cioè, la leggiamo di domenica, ma anche lunedì, anche martedì. Tutti i giorni sono i giorni della parola del Signore, dove ci incontriamo con Lui. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Quando camminiamo con il Signore, tutto cambia. Avrà delle cose da compiere per mezzo di certe esperienze, questo non si può negare. Giobbe poteva anche evitare quei mesi di sofferenza, aveva la soluzione. La moglie aveva una soluzione ai suoi problemi, vedete le cose che vengono dalla terra. Maledice Dio e muori. Oh, risolto tutti i problemi. Ma io dico piuttosto, oh, quanti problemi si creano in questa maniera, che lo stesso Amleto ha detto, se muoio risolvo tutti i miei problemi terreni, ma poi se dopo mi trovo male nella vita al di là, potrò tornare come uno si sveglia dal sonno. Assolutamente. Noi dobbiamo imparare a confidare nel Signore ed applicare la sua parola alla nostra vita. Il mondo avrà sempre delle soluzioni. Adesso ci sono fra poco le elezioni, tutti hanno una soluzione, tutti promettono, ma alla fine noi come credenti dobbiamo dire: la salvezza dell'Italia sta nell'avvicinarsi al Signore, sta, anche se non si convertono, sta nell'onorare le leggi dell'Eterno. E dopo la testimonianza anche di oggi, c'è chi vuole legalizzare la droga. Qui è un discorso politico, se vogliamo, ma la droga non sazia. Dai l'hashish a qualcuno e vogliono qualcosa di più forte, dai qualcosa di più forte e vogliono qualcos'altro, perché la droga, come il peccato stesso, non sazia. Nessuno dice: ho già abbastanza, mi basta, mi fermo a questo livello. Non succede. Poi, appunto, con la droga, come abbiamo sentito, uno non ha la facoltà di dire smetto. Quanta sofferenza nella vita di Michel per liberarsi dalla droga. Eppure alla fine uno solo è stato d'aiuto, nessuno psicologo, nessun assistente sociale, nessuno del CERT, ma il Signore stesso, neanche chi lavorava nel centro, ma il Signore stesso. Vogliamo rivolgerci al Signore creando questo posto per Lui e ubbidiamo, non ciecamente, ma sapendo che Dio è potente di soccorrere quelli che si rivolgono a Lui. Il brano continua. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione. Lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente le voci del Signore e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore. Chiudo con questo pensiero. Nel Vecchio Testamento dovevano ubbidire per essere salvati. Si ubbidivano, non succedevano queste cose. Erano liberi da maledizioni, di piaghe, di queste malattie che erano comuni in Egitto. Noi, il popolo di Dio, c'è una differenza enorme. Prendete nota di questa differenza. Anche oggi qualcuno ubbidisce e fa mille cose per essere salvato. Il popolo di Dio opera perché è salvato. Io sono salvato, dunque ubbidisco alle leggi. Sono salvato, sono figlio di Dio, dunque amo i comandamenti di Dio. Sono una persona che porta il nome di Cristo, allora con gioia mi affido a Dio dicendo parla il Signore perché il tuo servo ascolta. Ubbidisco perché sono salvato. Non è una nuova forma di schiavitù. Devo ubbidire, se no, il credente ubbidisce, cerca, segue i comandamenti di Dio, anche come espressione del suo amore per il Signore. L'ubbidienza, ripeto, è un'espressione del nostro amore per Dio. Troviamoci, fratelli, in questo luogo e incamminiamoci assieme al Signore, andando verso la terra promessa, cioè quella statura, quella dignità personale, quella qualità di vita che è il contrassegno, che è il marchio che distingue il credente in Gesù Cristo, che distingue il Figlio di Dio da ogni altra persona. Amen.